With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Francesca Rigotti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. A lei 22 incontri, mica male. Una bella cifra,
una
dai.
Bella cifra per quanto riguarda la collaborazione con il Festival Filosofia, ed è importante entrare nel significato, nell'humus delle parole, quello che noi stiamo facendo nel corso delle nostre puntate qui del corso del posto delle parole, per entrare dentro il significato filosofico, ma non solo, dentro la vita reale. Altro non è che questo, la filosofia. Francesca Rigotti, ricordo i nostri ascoltatori, professoressa di dottrine politiche e comunicazione politica all'Università della Svizzera Italiana a Lugano, è stata docente alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Göttingen e poi all'Università di Princeton come Visiting Fellow. Ora io le chiedo subito questo, Francesca Rigotti, non posso non chiederlo, lei insegna dottrine politiche e comunicazione politica, qui siamo nel pieno, lei ci è collegata con noi dalla Svizzera, però non è così lontana nel pieno della nostra comunicazione politica, della campagna elettorale. Lei che cosa ci racconta dal suo punto di vista?
Che cosa vi racconto? Allora, innanzitutto io sono andata in pensione perché l'anno scorso mi hanno mandata forzatamente, praticamente buttandomi fuori a forza, perché io sarei rimasta lì.
Quindi non è
per stare con i giovani.
Non è contenta di smettere di insegnare.
No. No, perché io penso che la pensione debba essere una cosa in cui la persona che lavora abbia molto più peso e possa dire: io voglio continuare, sono in grado di continuare. Altre persone possono anche smettere prima dicendo: non ho più voglia, o per qualsiasi motivo. Ma detto questo, veniamo alla comunicazione politica italiana, alla quale io dalla Svizzera, ma anche dalla Germania, dove risiedo prevalentemente, guardo abbastanza esterrefatta. Perché da una parte l'estremo toccare le persone, quindi non c'è più un programma, non c'è più un partito, ci sono dei nomi un po' così vaghi, delle parole singole che non si capisce che cosa significano, ma che non riassumono, che non fanno capire da che parte sta il partito, che però continua a chiamarsi partito, anche se ha quel particolare nome. Ecco, e poi questi slogan brevi, così mirati. In particolare parliamo degli slogan della destra, perché se secondo me sono quelli che colpiscono di più, e sono il credo di Salvini e il pronti di Meloni, che sono, non so come dire, non sono così convincenti a mio avviso, perché il credo lascia sempre quest'ombra di dubbio, cioè non sono sicuro di quello che vi sto dicendo, però insomma magari forse, quindi è quasi un'accettazione di incertezza, e che non va tanto bene, dovrebbe andare giù più sicuro se propone una scelta politica così importante. E poi il pronti innanzitutto al maschile, detto da una persona al femminile, e poi dentro ci sono tante evocazioni, sono evocazioni evangeliche, siate pronti perché il figlio dell'uomo sta per arrivare, questo è un passo di Matteo, insomma sono passi famosissimi. Poi dentro c'è anche un pezzo dell'inno Fratelli d'Italia, infatti il partito così si chiama, siamo pronti alla morte, oddio no, siamo pronti forse a altre cose. per non parlare dei sughi pronti, ma rientriamo nella parodia e non volevo farlo. Quindi un momento di perplessità, ecco, di fronte a questi nuovi slogan brevi come dovrebbe essere il nostro tempo, no? Veloce, zac, zac, tutto rapidissimo, senza neanche il tempo per pensare.
Probabilmente, probabilmente, Francesca Rigotti, queste parole sono state scelte facendo l'occhiolino ai social, perché sia pronti che scegli che credo sono parole immediate che dovrebbero, in idea teorica, dovrebbero arrivare nell'attenzione di noi elettori, ma è molto complessa questa cosa, per cui sintetizzare tutta un'idea in una sola parola credo che ci voglia ben altro, ben altra capacità culturale oltre che di comunicazione.
È quello che dicevamo, cioè non basta, ci vuole, e un fondamento culturale sicuramente c'è dietro ovviamente a queste parole. Pare che anche in qualche modo il Vaticano si sia ribellato all'uso del termine credo in un contesto politico così particolare, però è sempre questo, come diceva lei giustamente, i social, la velocità, la rapidità, anche i nostri nomi stanno cambiando, no? Il nome, io mi chiamo Francesca, lei si chiama Livio, no, bisogna dare nomi veloci, Max, Anne, tutte cose, perché così ci si chiama più in fretta. È come se il tempo, insomma, andasse poi sempre allo stesso ritmo.
Però,
comunque, parliamo di clemenza, che è meglio.
Però vorrei ancora, Francesca Rigotti, sono inclemente su questo, vorrei ancora stare un attimo, ecco, sulla campagna elettorale, va, perché se non ricordo male, sì, un certo Joseph Brodsky, russo, diceva a proposito delle campagne elettorali che ai politici non devi chiedere il programma politico, devi chiedere che cosa sta leggendo. Lei che cosa ne pensa?
Sa che non lo sapevo, conosco Brodsky nei suoi bellissimi libri, ma non conoscevo. Bisogna chiedere che cosa stanno leggendo. Secondo me non stanno leggendo un bel niente, ecco, un libro, ma figurarsi, forse Calenda mi sembra quello che più potrebbe avere un libro in mano, ma per gli altri... Però noi chiediamoglielo, ma dai, che meraviglia, come lo chiedete voi alla fine della trasmissione?
Ha già svelato l'ultima domanda, Francesca Rigotti, ecco, che sarà protagonista al Festival Filosofia a Carpi, esattamente domenica 18 settembre alle ore 15, con una parola. La parola è clemenza, ma la parola guida del Festival Filosofia di quest'anno è la parola giustizia. Ora, clemenza e giustizia sembra che siano consonanti. Andiamo a vedere in che modo. Perché lei ha scelto anzitutto la parola clemenza, Francesca Rigotti?
Allora, quel perché è molto semplice. Lei diceva giustamente, noi ci occupiamo di cultura, di filosofia, ma anche delle ripercussioni sulla vita quotidiana, giusto? E in questi anni di pandemia, soprattutto a noi docenti, è stato chiesto di usare clemenza, è stato chiesto dalle nostre istituzioni, voglio dire la mia università svizzera, che non sta a Bellinzona dove c'è il Festival Babel, ma a Lugano, ha detto a noi docenti: siate clementi. E poi sono uscite voci importanti, Maria Pia Veradiano, e insomma, che hanno esortato anche sui giornali, sui media: siate clementi con gli studenti. Ma perché dobbiamo essere clementi? Soprattutto in assenza di un reo. Cioè, gli studenti sono colpevoli di essere stati tenuti ignoranti a causa della pandemia, delle misure che sono state prese, che hanno trascurato il fatto che le lezioni a distanza non erano le lezioni in presenza e tutte queste cose qui. Però non voglio entrare nella polemica, voglio soltanto far capire perché questo termine boom mi si è illuminato nella testa. E allora ho cominciato a lavorare e sono venute fuori delle cose secondo me molto belle e interessanti che poi dirò a Modena, anzi a Carpi, ma poi pubblicherò per il Mulino, che uscirà i primi dell'anno prossimo e che esce in una collana di parole controtempo, cioè parole che non si usano più tanto, tanto è vero che anche per la clemenza non si parla di clemenza come si parla di giustizia, si parla di istituti di clemenza, quindi la grazia, il condono, eccetera. E che cosa ha a che fare la clemenza con la giustizia? Diciamo che la clemenza è una eccedenza della giustizia, qualcosa che viene dopo la giustizia, cioè tu prima fai giustizia e poi eventualmente ci infili dentro un briciolo di clemenza. Però la mia non sarà una conferenza, una lezione giuridica, perché io non ho le competenze, non faccio quel mestiere lì, lo lasceremo ad altri che forse ce l'hanno quella competenza. Io ne parlo dal punto di vista filosofico, ne parlo dal punto di vista concettuale, ne parlo dal punto di vista metaforico, che come lei sa è uno dei miei cavalli di battaglia, insomma è uno dei modi che io uso per analizzare i concetti medesimi e la loro funzione in filosofia.
Francesca Rigotti, però vorrei però prima di entrare nelle cose che lei ci ha fatto ascoltare poco fa, proprio dentro il significato di questa parola. Allora, la parola clemenza, clemente è una parola importante e il significato altrettanto. Chi è clemente esattamente? Ci descrive il significato di questa parola in senso quasi etimologico.
Allora, l'etimologia veniamo dopo, insomma, il senso sarebbe più una disposizione benevola di un superiore verso l'inferiore. Quindi si tratta di una virtù gerarchica che scende, che va dall'alto al basso. In più è una virtù quasi pubblica, esterna, no? La clemenza di Cesare, la clemenza degli imperatori, e non è una virtù privata, interna, è prevalentemente la virtù dei potenti verso i soggetti, e talvolta viene richiesta appunto alla giustizia. Oggi si usa soprattutto in contesti di giurisprudenza, di politica, e vorrebbe esprimere una mitigazione, no, della retribuzione, una pena inferiore. Però se noi andiamo a vedere appunto l'etimologia, allora io ho ci sono varie etimologie del termine, ma io ne uso una, lo dico esplicitamente, mi serve per fare tutta la mia costruzione, ed è quel clemenza che viene dalla radice greca clino, piegare, da cui il nostro clima, inclinazione, o anche la clinica, il clinico, il medico che visita il malato a letto, il letto, cioè questa idea dell'inclinarsi, piegarsi verso. Allora, a questa idea prima di inclinazione abbiamo poi un senso traslato, no, dell'aggettivo clemente, per dire, che è quello di cortese, dolce, moderato, e su questa linea della inclinazione che io mi muovo a rischio di fare falsa etimologia. Quindi una posizione in cui qualcuno si inclina. Ma chi si inclina? Questo qui è tutto il nucleo, il centrale su cui ho basato di nuovo la mia interpretazione. Si inclina di sicuro il potente. Il potente, come vedremo, si china verso l'umile, chiamiamolo così, humus, che sta vicino alla terra, talvolta piega le ginocchia, che sono un elemento fondamentale all'interno della clemenza. Benissimo, quindi il potente, l'imperatore, si piega, ascolta la supplica, supplica del supplico, cioè quello che sta piegato sotto, ha le ginocchia piegate. Perché? Perché anche chi chiede clemenza è piegato, è inclinato. Quindi c'è in realtà in tutto questo contesto una doppia inclinazione. Si inclina il potente, si inclina l'umile, ma non per questo l'umile è meno dignitoso del potente. Anzi, questo nel gran finale della conferenza sarà proprio il momento nel quale, con un esempio tratto da un grande pensatore, prima socialista, poi cattolico, che è Charles Péguy, con un esempio tratto da questo autore che io non frequentavo ma che adesso frequento, si vede come esista questa doppia inclinazione, questa doppia piegatura, nella quale, ripeto, non è detto che il posto più alto spetti a chi sta più in alto, ma forse a chi si piega a chiedere, chi è supplice, che è anche il debole di oggi, quindi il profugo, il perseguitato dalle guerre, Ecco, questo è proprio in sintesi, ma insomma è un intervento complesso che segue tutto un percorso che dovrebbe arrivare a questo gran finale.
Noi spesse volte, secondo lei, Francesca Rigotti, confondiamo la parola clemenza con il perdono, con la comprensione.
Sì. Certo, no, sono, oddio, vengono da universi affini, per carità, perché il perdono non è la clemenza, però ha a che fare e pare anche che l'esercizio della clemenza faccia star bene tutti, come l'esercizio del perdono, no? Che oggi si dice, sì, non è che sia proprio una virtù cristiana, cioè perdonare dal punto di vista psicologico fa star bene sia la vittima sia l'aguzzino. Però nella clemenza c'è qualcosa di più e di diverso, c'è un, lo ripeto, c'è un potente che esercita una forma di mitigazione, di bontà. Mi permette, il perdono è diverso, il perdono è un'altra cosa, la clemenza non è perdonare, anzi è dire tu hai commesso quella colpa in termini giuridici, ma io ci passo sopra, ma io mi comporto in maniera benevola, ecco.
Ma io mi comporto in maniera benevola, è l'arte della clemenza, l'ho chiamata arte apposta perché è molto difficile,
sì.
La clemenza oggi, Francesca Rigotti tra l'altro, il primo giorno di scuola per buona parte dei ragazzi e dei bambini, è la parola clemenza,
sì.
Quando lei ha esordito dicendo siate clementi, mi sono avuto un flash, mi sono ricordato di ricordi scolastici, perché siate clementi lo si diceva da parte dei genitori verso gli insegnanti nei confronti dei bambini,
sì.
Dei ragazzi e viceversa. È tutta una richiesta di clemenza. Perché è così necessaria?
Perché è quello che dicevo prima, la prima definizione, cioè un'eccedenza della giustizia, è come se la giustizia fosse troppo rigida, fosse retta, no? Gerecht, retto, diritto, sente nelle parole il senso, per quello parlavo di metafore, il senso di stare lì diritto come un palo, rigido, ti assegno la tua pena giusta, per carità, e tu la sconterai. Questo per esempio è quel che diceva Cesare Beccaria in Dei delitti e delle pene, quando protestava contro le misure di grazia e di clemenza, e diceva Cesare Beccaria, dovrebbe bastare la giustizia. Quando il condannato, il reo, insomma, ha ricevuto la sua pena giusta, allora basta, perché dovrei intervenire con misure appunto più benevole? Invece questa giustizia così rigida, in fondo ha bisogno, come diceva lei, di un elemento di morbidezza, di un piegarsi, eccola di nuovo la nostra inclinazione, di un piegare le ginocchia, e se io farò vedere anche delle immagini al festival, delle immagini abbastanza poco note, anche se magari le vediamo tutti i giorni, abbiamo tutti i giorni sotto il naso, di momenti in cui la giustizia piega il ginocchio mostrandolo. Allora, se lei ha presente, ci sono tantissime statue, soprattutto di persone potenti, appunto magari, di imperatori, lo stesso Napoleone, seduti, con le ginocchia piegate ovviamente perché uno è seduto, uno dei due ginocchi è scoperto. È o completamente scoperto, ginocchio nudo, oppure semi coperto dal manto che copre l'altro ginocchio, ma uno lo lascia scoperto. Allora, questo elemento iconografico, che ripeto è pochissimo conosciuto, sta lì a indicarmi il fatto che l'imperatore non è soltanto giusto, ma è anche clemente, come se fosse necessaria questo fiorellino in più. Capisce? Ecco, come se la giustizia, che è bellissima, fosse quasi troppo rigida, ha bisogno ogni tanto di piegarsi un po',
e quindi
di
favorire, e quindi favorire il bene con questa cosa che lei ci ha raccontato, straordinaria, questo dettaglio del ginocchio che spiega anche, se vogliamo, la benevolenza, no? Del potente,
sì, esatto,
che vuole,
sì,
favorire il bene di tutti. Ma andiamo ancora con le confusioni sulle parole. Ecco, da non confondere la clemenza con la misericordia, da non confondere la clemenza, l'uomo clemente, la persona clemente è una persona mansueta, ma non è una persona che non si arrabbia mai. Il clemente si arrabbia quando è giusto arrabbiarsi.
Esattamente, infatti sono, dicevamo prima col perdono, no? Sono parole che si muovono un po' nello stesso brodo, no? Anche misericordia, ma non è la stessa cosa. Il clemente deve essersi anche arrabbiato per essere clemente, deve essere stato offeso. Veniamo a un'opera lirica famosissima, La Clemenza di Tito
Mozart,
no? Oh, bravo, esattamente. Allora, in realtà sono state musicate tantissime clemenze di Tito da tantissimi musicisti, è rimasta tra tutte quella di Mozart, che non è neanche una delle più conosciute, diciamocelo. Ecco, anche lì c'è un imperatore, Tito, che tra l'altro non era questa delizia del genere umano come ci raccontano, cioè era uno che aveva massacrato milioni di ebrei con la distruzione del Tempio di Gerusalemme, eccetera, che non era ancora imperatore. Ma insomma, questo Tito è vittima di una congiura, che viene tramata, come si fanno tutte le congiure, si tramano, ecco, da parte dei suoi migliori amici. Allora quest'uomo è sconvolto non solo dalla congiura, ma soprattutto dal fatto che le persone che lui credeva lo amassero, tra cui anche una donna, Vitellia, in realtà sono protagoniste della congiura. E allora si interroga, si infuria, come abbiamo detto, e dice: cosa faccio? Poi interviene anche quello che nella clemenza disturba un po', è un pizzico di opportunismo. Perché? Perché se io sono buono e sono misericordioso e sono mansueta, eccetera, se sono clemente, questo mi favorirà anche, mi fa da ufficio stampa, insomma, poi tutti dicono: guarda com'è bravo, e votiamolo ancora, no? Paradossalmente, però c'è un filo di opportunismo nella concessione di clemenza da parte del potere, questo non dimentichiamolo. Ma finendo con, o tornando al nostro Mozart, tra l'altro ci sono delle arie bellissime all'interno dell'opera, che io mi sono ascoltata, riascoltata, grazie a YouTube ormai si può fare tanto, e che ho imparato a conoscere, no? Perché non la conoscevo bene, insomma, all'interno della produzione mozartiana. E l'elemento, e mi sembra quasi di avere anche individuato e trovato l'elemento del piegarsi. Non posso dirlo con certezza, ma e anche nelle rappresentazioni teatrali, come se i registi, come se i direttori d'orchestra avessero intuito questa idea, che poi viene da Seneca. Seneca fu il grande filosofo, pensatore, maestro di Nerone, poveretto, il quale scrisse il più famoso trattato sulla clemenza, il De Clemenza di Seneca. Quella lì è la base dalla quale partire, ed è proprio la definizione di Seneca che mi ha dato l'input, perché Seneca dice: clemenza est inclinatio animi ad benevolenza, quindi l'inclinazione dell'animo alla benevolenza. E io mi sono detta: ma cosa vuol dire questa inclinazione? Che cosa si inclina? Chi si inclina? Ed è lì che è partito tutto, insomma, il fuoco d'artificio che mi sta scoppiando nella testa e che spero si plachi quando ne parlerò, che ci sia un effetto catartico, perché qui, ragazzi, non si vive, non si dorme più pensando all'intervento al festival, che per noi filosofi è una bella promozione.
Ed è un bel momento anche, soprattutto, di confronto. Francesca Rigotti, qual è il suo ultimo saggio pubblicato?
Il mio ultimo saggio pubblicato è L'era del singolo, che è uscito nel 21 per Einaudi, per Le Vele e Einaudi, E nell'era del singolo parlavo della trasformazione più recente della nostra società, quindi un passaggio ulteriore dall'individualismo che già ci caratterizzava da due secoli, a un momento molto recente di singolarismo, cioè il fatto di ritenerci non soltanto degli individui, ma degli individui unici, singoli, con delle caratteristiche che sono soltanto nostre, che possono condurre alla vanità, ma non necessariamente, e che vediamo, lo descrivo nel libro, in vari elementi nel nostro presente quotidiano. E anche, così chiudiamo il cerchio e torniamo alla comunicazione politica attuale, anche nel comportamento e nelle modalità dei politici proprio di ultima generazione, diciamo così, i quali si presentano non come i rappresentanti del partito di un'idea, perlomeno, ma esattamente come loro stessi, come singoli. Scrive Meloni: io sono Giorgia, io è la parola d'ordine. E allora lì, ripeto, restiamo un attimino esterrefatti, perché io non sono dell'idea che l'io si debba sciogliere in un aspetto comunitario. Ritengo che l'io debba rimanere, ma all'interno di un noi forte, cioè che ci sia un grosso gioco tra l'io e il noi, che non distrugga il noi, ma che non distrugga nemmeno l'io. Quindi un equilibrio sapiente.
Perché quell'io lì è abbastanza lontano dalla parola clemenza. Francesca Rigotti, lei sa come chiudiamo le nostre conversazioni, ma prima di chiuderla io vorrei ricordare i nostri ascoltatori, i quali non avessero ancora avuto modo di leggere nessun libro di Francesca Rigotti, di avvicinarsi con un libro a cui io sono molto legato, perché è un piccolo libro, perché bisogna partire ovviamente da piccoli passi, ma importanti. Nuova filosofia delle piccole cose, perché è un piccolo libro che tratta, che fa entrare la filosofia negli oggetti che noi utilizziamo tutti i giorni, fosse anche il telefono, no? E quindi anche lì l'elemento filosofico entra. Ma a questo punto qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guarda, non mi fa più compagnia perché l'ho finito, però mi è molto piaciuto. È un libro tanto piccolo, l'autore si chiama Marco Antonio Bazzocchi, è un saggio, non è un libro di letteratura. 100, si chiama così proprio, 100, prima è scritto in cifre e poi il numero 100. Un grattacielo di racconti uscito dal Mulino, 22, insomma è recentissimo, e questo è all'interno di una collana che si occupa di numeri. A me la numerologia poi piace un sacco, non dal punto di vista mistico, cabalistico, per carità, ma sempre di nuovo per i contenuti culturali, metaforici, eccetera. E quindi il numero 100 viene preso per la sua, appunto, di nuovo, la sua valenza culturale, per quello che sa dire all'interno della letteratura. L'autore è un letterato, e vengono fuori delle cose incredibilmente interessanti, graziose, per esempio sulla disposizione dei canti della Divina Commedia, perché 100, dall'1 al 100, dal 100 all'1, insomma, una lettura molto stimolante. Ecco,
io ricordo l'inizio di questo libro, e Marco Antonio Bazzocchi è stato nostro ospite tempo fa, quando lui scrive che 100 non è un numero che mette in confidenza. È un numero che crea un
po'. È un numero importante. Certo, è un numero importante. Bene, sono contenta che l'abbiate avuto come ospite, e sono contenta di trasmettere questo mio entusiasmo, che sennò non l'avrebbe mai saputo, probabilmente.
Grazie davvero, Francesca Rigotti, e a presto.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.